Signori, Chag Sameach a questo punto. Siamo all'indomani di Yom Kippur dell'anno 5777. Spero che abbiate passato una buona giornata, che abbiamo tutti quanti ottenuto il perdono divino e l'iscrizione nel libro della vita, se Dio vuole, dopo questo periodo di intensamente dedicato alla Teshuvah. Com'è tradizione, dicono i nostri maestri che nei 5 giorni che separano Sukkot da Yom Kippur i nostri peccati non vengono calcolati, siamo puri completamente. Infatti la Torah, come vedremo, parla di Yom Rishon a proposito di Sukkot, riferendosi in realtà al primo giorno di Sukkot, e i nostri maestri domandano il primo giorno di che cosa? È le Cheshbon Avonot, il primo giorno del conteggio dei peccati del nuovo anno, insomma.
Questo naturalmente, adesso, da oggi a giovedì,
con questo naturalmente non voglio dire che siamo esenti da qualsiasi responsabilità, ecco, non equivocate, diciamo che siamo così alleggeriti soprattutto e in buon modo si spera in vista della seconda parte del mese di Tishri, che invece si riserva occasioni di gioia. Ed è naturalmente alla festa di Sukkot che dedicheremo la lezione di oggi, in preparazione di Sukkot, e per approfondire, per quello che ci è consentito nei nostri pochi minuti, uno dei significati della Sukkah, ho scelto di partire da un responso di Rabbi Moshe Isserles. Chi era Rabbi Moshe Isserles? È più noto dal suo acronimo Rema, in quanto Isserles in ebraico si comincia per Aleph, voi sapete che la Aleph è muta e può reggere qualsiasi vocale, Resh Mem Aleph Rabbi Moshe Isserles. È un personaggio molto noto, è stato un importantissimo rabbino di Cracovia nel XVI secolo, il poco più giovane del Rabbi Yosef Karo, l'autore dello Shulchan Aruch. E Rabbi Moshe Isserles è soprattutto noto per aver aggiunto allo Shulchan Aruch, alla tavola imbandita di Rabbi Yosef Karo, la mappa, la tovaglia. Che cos'è la tovaglia? Qualcuno dice un po' malignamente che la tovaglia serve a coprire le magagne che ci sono sulla tavola. In realtà si tratta delle chiose e delle aggiunte fatte ad uso degli ebrei ascenditi alla tavola imbandita allo Shulchan Aruch di Rabbi Yosef Karo, che invece è un'espressione essenzialmente della cultura sefardita. E Rabbi Moshe Isserles è considerato quindi il principale posek, decisore ascenazita dell'età moderna essenzialmente. La sua autorità è accettata sostanzialmente in tutto il mondo ascenazita. Ma oltre alle Hagaot o alla Mappa allo Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Isserles ci ha lasciato altre opere, fra cui circa 150-130 responsa. Voi sapete che i responsa sono a tutti gli effetti un genere letterario della letteratura rabbinica, sono le risposte dotte che i più importanti maestri di ogni tempo e di ogni luogo danno agli interrogativi che vengono loro posti da rabbini o comunque interlocutori di varia provenienza. Questi responsa sono molto utili per conoscere l'applicazione pratica della halakha partendo dai casi concreti che hanno suscitato l'interrogativo. Ora, ci sono anche casi, diciamo così, di letteratura di responsa che non partono da casi concreti, ma partono da casi costruiti a tavolino allo scopo di approfondire l'argomento. Non sembra che sia così per il caso che studieremo questa sera e che vi invito senz'altro a seguire, perché è una questione molto, molto interessante, e soprattutto è interessante la posizione che prende Rabbi Moshe Isserles, non solo sul piano della halakha, ma anche sul piano della Ashkafa, cioè del pensiero ebraico sulla Sukkah.
Scrive in ebraico o in inglese?
Scrive in ebraico, no, scrive in ebraico, certamente, scrive in ebraico. Come al solito si parla di dispute fra rabbini. Queste cose succedevano solo nel secolo XVI a Cracovia. D'accordo? Immaginatevi che siamo in procinto di festeggiare Sukkot e guardate che cosa succede. Il responso parte dalla domanda, naturalmente, alla quale dà una risposta. Premetto ancora prima di cominciare che questo responso mostra anche non soltanto tutta la tradizione precedente che adesso vedremo, ma anche una grande così, umanità, tra virgolette, del re Mater, di Rabbi Moshe Isserles, il quale era di solito incline a una psicà facilitante nella halakha, anche se spesso e volentieri gli ashkenaziti sono più rigorosi dei sefarditi, soprattutto quando si tratta di rapporti tra le persone. E qui ne abbiamo un saggio tutto sommato originale. Vediamo a questo punto il responso. Il rabbino A, per distinguerlo dal rabbino B di cui si parlerà dopo, il rabbino A si è costruito una sukkah nella Judenstrasse, nella via degli ebrei, nella via del ghetto, come la chiameremmo oggi in molte città italiane. Che male c'è? Fin qui niente, no? Di notte le sue porte sono chiuse a chiave, ma si trova in un luogo dove molta gente passa e sul quale si aprono diversi cortili. Insomma, un punto nevralgico della vita del ghetto. La sukkah in questione ha quattro pareti. E quindi una sukkah completa. La sukkah è regolare se ha almeno tre pareti, o addirittura due pareti più l'abbozzo della terza. Questa è una sukkah completa e quindi teoricamente anche facilmente custodibile, tanto più che aveva le porte chiuse a chiave. Oggi non siamo più abituati, no? A chiudere a chiave le porte della sukkah. Queste pareti sono fatte di tavole. Magnifico. Voi sapete che la sukkah è una dimora temporanea, adesso lo vedremo dopo, però se ha le pareti possono essere fatte di qualsiasi materiale e se anche immaginassimo, per modo di dire, di scoperchiare questa stanza e di sostituire il soffitto in pietra con un sechach, il fatto che abbia quattro pareti di pietra non costituisce problema. Anzi, la sukkah deve comunque essere un riparo, quindi un minimo di stabilità le è richiesta, e la halakha dice che è sufficiente che le pareti siano stabili al punto di non muoversi a una brezza normale di terra. Questo pone un problema, sia detto per inciso, a chi è abituato a fare le pareti della sukkah con le lenzuola. Non è proibito, a condizione che ancori le lenzuola molto rigidi, in modo molto rigido, in maniera che non, al primo alito di vento non si spostano, nel qual caso evidentemente questo può costituire un problema.
C'è problema, c'è.
Bisognerebbe che non vibrassero a una brezza normale di terra. Non parliamo del vento in pompa su una nave, evidentemente. Comunque, tornando al nostro responso, le quattro pareti di questa sukkah del rabbino A erano fatte di tavole, e le tavole sicuramente resistono a una brezza normale di terra. Quindi è una sukkah, diciamo, fatta con rigore. Fra una tavola e l'altra vi sono spazi vuoti larghi meno di tre tefachim, in ciascuno dei quali è possibile introdurre la mano dall'esterno. Queste tavole non sono rigidamente consecutive. C'è uno spazio tra una tavola e l'altra, che per qualche ragione è stato lasciato. Si specifica che questi spazi intertavolari sono comunque larghi meno di tre tefachim. Un tefach è un palmo e corrisponde, a seconda delle due identificazioni, o il Garachnae dice che sono 8 centimetri e il Chazonish dice che sono 9,6 centimetri.
Come fanno?
Il palmo? Perché il palmo sono 4 pollici e il pollice sono 5,2 centimetri. esattamente. No, no, sono delle unità di misura di cui esistono diverse tradizioni, ma le tradizioni sono conclamate, insomma. Diciamo per comodità un massimo di 30 centimetri fra una tavola e l'altra, arrotondando un filo. Perché si specifica questa misura? Perché c'è una regola che vale in particolare per la succa e che dice che fino a 3 centimetri, fino a 30 centimetri, fino a 30 centimetri, scusate, un eventuale spazio vuoto è considerato come colmato. Perché? Perché al di sotto di 30 centimetri neppure un animale, neppure un ghedì potrebbe entrare e quindi è considerato come se questo spazio non ci fosse. Non ha nessuna rilevanza pratica e quindi neanche nessuna rilevanza alacrica. Se io costruisco una succa con le pareti che cominciano da terra ma non arrivano fino al tetto, che è sorretto ad un certo punto soltanto dai pali, la succa è valida a condizione che le pareti siano alte almeno 10 tefachim, cioè circa un metro, e quello che poi manca è considerato finestra. Ma se invece le tavole cominciano dalla sechah, dal tetto, ma non arrivano fino a terra, questo costituisce un problema, nella misura in cui rimane a terra uno spazio fra la fine della tavola e il terreno che sia di 3 tefachim, perché un animale, un ghedì, può entrare, certo, e quindi è considerato una parete incompleta. Se invece la tavola, la parete, non arriva fino a terra, ma arriva a meno di 3 tefachim da terra, è considerato come se arrivasse fino a terra. Lo spazio è considerato colmato, perché a quel punto l'animale non può entrare. E il termine tecnico si dice lavud. Lavud in ebraico significa attaccato. Qui si specifica che anche se ci sono questi spazi, sono comunque larghi meno di 3 tefachim, e quindi è come se le tavole fossero contigue. Cioè, dal punto di vista alachico, è come se le tavole che costituivano le pareti di questo sukkah non presentassero spazi aperti, anche se in ciascuno dei quali è possibile introdurre la mano dall'esterno. E qui comincia ad esserci la difficoltà: l'animale non può entrare, ma la mano di qualche malfattore, di qualche laduncolo, anche se la parete è assolutamente accettabile sotto il profilo alachico e questa apertura è come se non ci fosse, in realtà, di fatto, se io lascio qualche cosa non sulla tavola verticale, ma sul tavolo dentro la succa di prezioso, qualcuno può, anche se la porta di notte è chiusa a chiave,
può entrare.
Come si dice dalle mie parti, può anche grattarlo. All'interno, per parare il vento in corrispondenza di questi spazi, sono appesi lenzuoli decorati. Lenzuoli decorati forse possono costituire la refurtiva, chi lo sa. Non hanno nessun valore alachico, se non in quanto fungono da decorazione nella succa. Voi sapete che il noi, la decorazione, è in realtà parte integrante, anche se non indispensabile, di qualsiasi succa. In ogni caso è una succa assolutamente fatta con rigore. Aspettate di dire kasher, perché di questo dobbiamo discutere, e fatta con, diciamo, con cura e con rigore. Arriva il rabbino B, che non è d'accordo, e l'ha invalidata. Considera questa succa non valida. Perché? Basandosi ovviamente su fonti alachiche, basandosi sul principio che chi abbia costruito la propria succa in un luogo dove possono entrare ladri e per questo motivo gli procuri disagio, non esce d'obbligo affatto. Persino se il pericolo sussiste solo di notte mentre dorme e non durante i pasti, quando mangia e beve. La halakha afferma infatti che la residenza nella sukkah deve essere in tutto e per tutto come la residenza in casa propria. Dal momento che in questo caso è impossibilitato fin dall'inizio a svolgervi tutte e tre le funzioni, mangiare, bere e dormire, non è una sukkah. La fonte è un decisore ashkenazita medievale, il Mordechai, il quale va un momentino chiarito. Cosa dice qui il Mordechai? Il Mordechai sta dicendo una cosa molto importante, in assoluto. Da dove impariamo l'obbligo di risiedere nella sukkah durante Sukkot? Da un versetto che leggeremo alla fine della parasha di lunedì mattina, se dico lunedì e martedì mattina, che dice Basukkot teshevu shivatia. Nelle Sukkot risiederete per 7 giorni. E i nostri maestri nel Talmud spiegano che questo teshevu significa teshevu ke entadur. Risiederete nella Sukkah come siete abituati nel resto dell'anno a risiedere in casa propria. Molte sono le conseguenze alachiche di questa affermazione. La conseguenza generale è che noi ci trasferiamo in tutto e per tutto nella Sukkah e quindi ci viene richiesto di svolgere nella Sukkah non esattamente tutte le funzioni che compiamo in casa, perché la Sukkah ha comunque una particolare kedushah, per cui determinate cose noi non possiamo fare nella Sukkah. Per esempio, non possiamo tenere nella Sukkah le pentole dopo che sono state svuotate, perché non è kavod della Sukkah. Quindi diciamo così, servizi igienici, chiamiamoli così, ovviamente in senso lato nella Sukkah non possono avere luogo. La residenza consiste, dicono i nostri maestri, in almeno 3 cose: mangiare, bere e dormire, possibilmente anche studiare, conversare con gli amici, eccetera eccetera. Ma questi sono i 3 elementi fondamentali. Noi qui effettivamente mangiamo e beviamo nella Sukkah, mentre per il dormire abbiamo qualche difficoltà di ordine climatico. In Israele invece lo si fa regolarmente. Recitiamo la Berakha Leshem Basukkah tutte le volte che mangiamo un pasto o crepe. Questo significa che mangiare e bere rimane l'attività fondamentale della Sukkah, insieme al dormire, che evidentemente si usava a fare in Polonia nel XVI secolo, quello che si evince qui.
Scusi un tanto.
Anche se forse si può interpretare la cosa in maniera diversa, prego.
Un pranzo completo vuol dire un pranzo tale per cui si deve dire Birkat HaMazon?
Sì,
cioè
un pranzo
mangiare
completo
più...
pranzo più con, di... con pane o con, almeno, sì, pranzo con pane. Pranzo con pane, esattamente. È chiaro? Cosa volevo dire? Se no si mangia comunque in Sukkah, ma senza dire... C'è una discussione sui mesonot. I mesonot richiedono comunque la Sukkah, ma fino a che non si mangiano 220 e 4 beizim, quindi 4 volte 56 grammi, che sono circa 220 e 8 grammi, non si dice la berakha, anche se c'è comunque l'obbligo della Sukkah. Per altre cose, invece, se uno vuole mangiare soltanto carne, formaggio, su frutta, verdura, queste cose qui, senza farinacei, si può anche mangiare fuori dalla Sukkah, anche se dicono i nostri maestri che chi sta attento a non bere neppure acqua fuori dalla Sukkah, riserve Shubach, è degno di loro. È chiaro? Cosa succede? Prego. Ci sono dei limiti all'obbligo di risiedere nella Sukkah, punto di domanda in generale? Ebbene, il limite c'è, ed è il caso del Mitzta'er, cioè colui che prova disagio nello stare nella Sukkah. La domanda a questo punto è che cosa si intende per disagio che giustifichi l'esenzione dalla Sukkah. Per esempio, una persona ammalata è esente dalla Sukkah. I nostri maestri arrivano a dire che se la Sukkah è come la nostra casa, ci sono dei casi in cui anche durante l'anno noi usciamo dalla nostra casa per curarci, per il caso di chi purtroppo deve subire un ricovero ospedaliero o cose di questo genere. Ma anche senza arrivare a questo punto, ci sono la Sukkah, dalla Sukkah si è esenti, evidentemente, se si è in cattive condizioni di salute. Vedremo poi degli altri casi che se la Sukkah, dopo essere stata fatta, si scopre che è in un luogo, per esempio, di cattivo odore, anche questo può essere, può costituire motivo di esenzione, a condizione ovviamente che non che ci si sia accorti della cosa dopo. Io non ricostruisco la succa in un luogo maleodorante per poter dire c'è cattivo odore, quindi mi sbaglio in casa mia. Quello che il rabbino B, la tesi che il rabbino B qui voleva sostenere, è che in se c'è il rischio che nella succa possa entrare un ladro, anche remoto, questo possa essere oggettivo, motivo di disagio per poter dire che l'occupante è mitzta'er e quindi esente dal risiedere nella succa stessa. Io non so se nel XVI secolo a Cracovia si dormisse nella succa, dubito. E questo avvalora ancora di più l'assurdità della tesi che stiamo leggendo. Lui voleva sostenere che siccome la succa è fatta anche per dormire, a prescindere che poi ci dormiamo veramente o no, è uno dei requirement della succa, se il rischio che entri il ladro sussiste anche solo mentre dormiamo, perché mentre mangiamo probabilmente nessun estraneo osa mettere la mano dentro fra una tavola e l'altra, siccome esiste il rischio che se dormiamo nella succa, dormissimo nella succa, ci troveremmo a disagio per paura dei ladri, siccome fra una tavola e l'altra qualcuno può mettere la mano, tutta la succa non è kashera. Perché? Perché la succa evidentemente deve rispondere a un criterio di kashrut di base. Come dicevo prima, se io costruisco la succa in un luogo maleodorante o in un luogo freddo dove so a priori che sarò in sconforto, è evidente che la succa non può essere kasher. E questa è la tesi che, basandosi su questo Mordecai, attenzione, Mordecai è una fonte seria, ovviamente, adesso vedremo come il Rema la spiega, questo rabbino B sosteneva che il rabbino A si è costruito una succa sull'acqua. Rabbi Levi Möln, il Maharil, altra fonte importantissima dei Minagim Ashkenaziti per il Rema, precedente a lui di oltre un secolo, il Maharil è vissuto a Magonza ed è morto nel 1427, quindi c'è circa 150 anni prima del Rema. Riporta peraltro il Mordecai in breve con queste parole. E qui vedete come la stessa fonte può essere riportata con sfumature differenti e dare alla fonte un indirizzo completamente diverso. Scrive il Maharil, Moreno Harav Rabbi Yaakov Levi Möln, si costruisca la succa in un luogo in cui egli possa stare sempre sia a dormire che a mangiare, giusto? Non cioè in un luogo sudicio e maleodorante o dove sia pericolo di ladri, perché in tal caso non uscirà d'obbligo neppure a mangiare dal momento che non vi può pernottare. Questo è semplicemente quello che il Mordecai dice, e dice che effettivamente se esiste un problema anche solo al pernottamento che crea disagio per motivi oggettivi, da questa succa non si esce d'obbligo neppure a mangiare. La succa è pesulà, in sostanza. Cosa rimane indeterminato nel nostro discorso? Quali sono i motivi oggettivi per poter dire c'è un disagio? Scrive il Rema commentando le parole del Mordecai riportate dal Maharil, tre giganti dell'ebraismo ashkenazita nel Medioevo. Il rabbino B, in disaccordo, scrive il Rema, interpreta dunque il Maharil nel senso che se ladri possono entrarvi a rubare, la succa non è valida. Per lui è sottinteso che dovunque nel Talmud si convalidi una succa, si dia per scontato che sia stata costruita in un luogo a prova di ladri. Ma voi avete mai visto una sukkah di questo genere? Perciò ha sparso la voce che il rabbino A occupi una sukkah non kesherah. Occorre a questo punto stabilire chi abbia ragione. Il Revah scrive: mi sembra ovvio che il parere del rabbino B, il contestatore, non abbia alcun fondamento. Mai sarebbe venuto in mente al Mordecai di invalidare una sukkah solo sulla base del fatto che dei ladri possano rubare da essa, altrimenti tutte le sukkot di questo mondo sarebbero pesulot. La mia sukkah, se mi vuole, contavo di farla stamattina, il tempo è stato quello che è stato, ho visto le previsioni del tempo, sono terrificanti, pare che piova fino a domani a mezzanotte di venerdì notte.
Sì. Quindi domenica.
Domenica mattina. Vabbè, il tempo c'è, non molto, ma c'è. Comunque, perché ho detto questo non mi ricordo qui, ma ecco, dicevo, la mia è costruita in cortile, ma insomma, non esiste, la stragrande maggioranza delle sukkot sono costruite nei cortili, che siano cortili di case private, cortili di comunità, cortili di matte, possiamo garantire che questi cortili siano a prova di ladro?
No.
Va bene? La sukkah è infatti, dice il Rema, per definizione una dimora provvisoria, dirat arai, e anche se fosse costruita in un cortile custodito, difficilmente potrebbe essere protetta dai ladri che entrano ed escono. È una dimora provvisoria? Beh, innanzitutto per via del suo tempo. Abbiamo detto che le pareti possono essere anche delle strutture in muratura. C'è una discussione nella prima Mishnah del Trattato Sukkah, se si può costruire una Sukkah più alta di 20 ammot, di 10 metri. E la halakha è che no. Per quale motivo? La Gemara dà due spiegazioni. La prima è, stando sotto un tetto alto 10 metri, uno non ha più la sensazione di stare dentro una Sukkah, perché il tetto è troppo alto. Va bene? L'altra spiegazione è che per costruire una sukkah alta 10 metri dobbiamo presumere un edificio stabile,
una struttura,
e questo contraddirebbe la natura della sukkah stessa. Quindi, in sostanza, dice il Rema, la sukkah per definizione è una dimora provvisoria. E quindi, anche se fosse costruita in un cortile custodito, è difficile difenderla dai ladri. Dirò subito, aggiunge, che il Mordecai si riferisce, cioè proibisce o invalida, respinge, scarta su cose costruite in luoghi dove l'occupante ha paura di dormire per la presenza conclamata di ladri e briganti. Allora è un caso diverso. Ma non parla affatto del caso in cui qualcuno potrebbe semplicemente mettere la propria mano dentro la sukkah. Questo rischio sussiste in tutte le sukkot del mondo. Certo, è come il discorso del cattivo odore. Può capitare che arrivi del cattivo odore. Basta non costruire la sukkah a priori in un luogo che sappiamo già essere maleodorante. Non costruiamo la sukkah in un luogo dove sappiamo essere veramente frequentato da ladri. E allora subentra effettivamente un disagio. Ma il rabbino A, che si è costruito una sukkah nella Judenstrasse, non costituisce problema, anche se un ladro potrebbe sempre passare. In questo caso l'occupante avrà semplicemente cura di riportare in casa la sera eventuali oggetti preziosi o soldi che vi abbia introdotto durante il giorno. Soldi, ovviamente, si tratta di Chol HaMoed, ovviamente dei giorni di Chol HaMoed. Oggetti preziosi, effettivamente la Halakha dice che come durante l'anno in casa noi esibiamo nelle feste, diciamo, le nostre stoviglie migliori, possibilmente dovremmo farlo anche quando mangiamo in Sukkah. Benissimo, quando finisce il pasto, abbiamo anche prima ragionato sulla questione degli recipienti sporchi, eccetera, ma comunque tutto quello che è prezioso viene riportato in casa, che male c'è? Non è infatti richiesto da nessuna parte che la succa debba essere una cassaforte. Bellissima, eh? La Torah si limita a parlare della succa come luogo di residenza della persona, dicevamo prima, e non di custodia dei suoi averi. La succa non deve essere necessariamente a prova di ladro, non deve avere per forza l'allarme. Una prova di ciò si ha nella halakha, per cui è sufficiente che la succa abbia le dimensioni minime da garantire l'ingresso della maggior parte del corpo, della testa e del tavolo. Sapete quali sono le dimensioni? Abbiamo studiato qual è la dimensione, l'altezza massima di una succa. Abbiamo detto 20 al moto, 10 metri, sto per i motivi che vi ho spiegato. Veniamo qui a parlare delle dimensioni minime che deve avere una succa. È sufficiente che la succa sia orizzontalmente, cioè lunghezza e larghezza, di 7 tefachim ciascuna, massimo diciamo 70 cm, per 10 tefachim di altezza, cioè per un metro d'altezza. E lo spazio, il volume anzi, è il volume sufficiente a contenere una persona seduta, quindi con la maggior parte del proprio corpo in posizione retta, ma non tutto, e la testa deve esserci della succa per essere pensante, e del tavolo. Il tavolo è fondamentale per la succa. D'altronde, dice il re, ma è evidente che in tal caso ci sarà lo spazio appena sufficiente per sedervisi, ma non per custodirvi dei beni. Si prevede il tavolo, ma non l'armadio. L'armadio te lo tieni in casa tua. Su questo non c'è... La succa non deve per forza avere un armadio.
E sì, per gli invitati, per il ladro.
Magari ci sarà anche il fatto che con la succa, il modo in cui è nata, si allude alla peregrinazione del popolo ebraico nel deserto.
Quello che dicevamo effettivamente, quello che dicevamo un attimo fa. La succa è di Ratanai per definizione. Ricorda le dimore dei nostri padri nel deserto. Esattamente. Non è solo un fatto arafico, è anche un fatto, diciamo così, filosofico, è anche stabilito, e su questo torneremo poi dopo, che chi abbia costruito la propria succa sul suolo pubblico esce d'obbligo a posteriori, sebbene, poi vedremo perché solo a posteriori, sebbene sia evidente che questa succa non possa essere protetta dai ladri perché è costruita sul suolo pubblico. Ci sono delle remore a priori a costruire una succa sul suolo pubblico, poi vedremo quali sono. Qui ci interessa questa halakha, viene portata a dimostrazione del principio che la succa è kesherà comunque, anche se non può essere protetta dai ladri. È chiaro? E qui arriva quella che considero la perla di questa teshuvah del Rebbe, il quale dice: ma c'è un'ulteriore dimostrazione. Nel trattato succa del Talmud si commenta il versetto che ho citato prima, Kol ha'ezrach be'Israel yeshevu basukot, che significa letteralmente ogni cittadino in Israele risiederà nelle sukot. Vi ho scritto il versetto con le stesse consonanti con cui appare nel Sefer Torah. È il versetto conclusivo della parasha di lunedì mattina. Notate qualche cosa? Beh, se guardate il testo intorno, ci è arrivato. La parola Sukkot è scritta senza vavola. Questo è argomento di grande discussione tra i nostri maestri, per tanti halakhot di Sukkot, ma qui interessa per una in particolare. Se è scritta senza lavav, significa che potrebbe in teoria essere letta Sukkot. Significa, è chiaro che se uno legge Sukkot mentre legge la parasha viene ripreso, perché la tradizione di lettura è al plurale, Sukkot, ma la tradizione di scrittura è al singolare, Sukkot. Questo fa dire ai maestri del Talmud che se tutti gli ebrei risiedessero in una sola sukkah al mondo, la sukkah sarebbe valida. Infatti, questo è un problema tecnico, è un problema pratico, ma non concettuale. Quello che interessa qui è il concetto. È chiaro che adesso poi, infatti, se vi ricordate, abbiamo parlato di, nelle dimensioni minime della sukkah, abbiamo parlato di altezza, ma anche di lunghezza e larghezza. Quando abbiamo parlato delle dimensioni massime della sukkah, abbiamo parlato solo della
lunghezza.
Cosa manca?
La lunghezza e la larghezza.
Non esiste una lunghezza massima e non esiste una larghezza massima della sukkah. Se noi potessimo costruire una sukkah che copre l'intero continente, magnifico! Qual è il senso della sukkah? Lo diciamo nella tefillah tutte le sere. Sukkah ce lo mecha, shalom. La pace, cosa vuol dire la pace? Pace significa coesione, unità, interna. Questo è il significato ultimo della sukkah, oltre al discorso della provvisorietà e della precarietà che facevamo prima. Il Remà dice, nel Talmud è scritto, che tutti gli ebrei potrebbero potenzialmente risiedere in una sola sukkah. Guardate cosa aggiunge lui, ed è impossibile che fra di essi non vi sia qualche lado. Bellissima questa cosa. Non è una battuta. Significa che se la sukkah è fatta, esatto, per ospitare tutti quanti, senza distinzione, anche i ladri sono benvenuti nella sukkah. Cosa significa questo?
Che i ganavim ce ne sono anche per il popolo ebraico.
Che i ganavim ci sono anche. Mi aspettavo. Lui lo dice chiaramente. Non esiste, non esiste una società senza ladri. No? Non esiste una società senza ladri. Ma il senso qui è che anche gli ebrei, diciamo così, meno tzaddikim, sono comunque benvenuti, sono comunque parte del popolo
ebraico. Non si fanno discriminazioni.
È il risultato di Yom Kippur. Cosa abbiamo detto la sera di Yom Kippur, prima del Kol Nedarim? Anachnu matirin leitpallel et ha'avaryanim. Con l'autorizzazione del Tribunale Celeste, Bishivash el Mata, con l'autorizzazione del terreno, noi permettiamo anche ai peggiori trasgressori di partecipare alla tefilah, non escludiamo nessuno. E c'è un bellissimo commento che dice che fra le 11 specie aromatiche che formavano il Ketoret, l'incenso, ce n'era una puzzolente, la Chelbena, in calma. Rappresenta gli elementi peggiori del popolo, i quali comunque entrano a far parte dell'incenso.
Anche un sacrificio a Dio.
Altro che sacrificio a Dio, il Ketoret è la più preziosa delle offerte. I Kohanim erano ammessi a offrire il Ketoret e a confezionare il Ketoret una sola volta nella vita. Studiate nella Mishnah di Yomah su Yom Kippur. È forte effettivamente questo, diciamo, questo concetto che il Remà evidentemente ci vuole convogliare. Da tutto ciò emerge con chiarezza, dice, conclude il Remà il suo responso, tornando al caso da quale è partito, che il rabbino B, il contestatore, non ha alcuna prova su cui basare il proprio ragionamento, e quindi il rabbino A, che ha costruito la famosa sukkah nella Luderstrasse, può continuare a starci. È chiaro? Quindi il concetto è un concetto fondamentale, che il Remà, la fonte alachica, un problema alachico, molto banale tutto sommato, che viene trattato con una visione, prima accennavo alla grande, tra virgolette, umanità del Remà, no? Del Moshe Yisrael, che è sempre pronto a difendere chi ha perdite economiche o situazioni in cui a dare delle decisioni facilitanti dove c'è il rischio di una perdita economica. In questo caso il rabbino A, poveretto, rischiava di perdere la sua sukkah. Posso immaginare che questa polemica non sia rimasta semplicemente fra le tante, probabilmente ha interessato la vita della comunità in quel momento, e siccome insomma, un rabbino squalificava il comportamento dell'altro, evidentemente era il caso che quello che deteneva l'autorità maggiore intervenisse, insomma. E quindi implicitamente possiamo tranquillamente dire che il Remà, come fra virgolette rabbino C, come terzo rabbino, interviene non soltanto a mettere pace fra il rabbino A e il rabbino B, ma a, come si dice, a ripristinare l'unità della comunità e quindi anche a far sì che la succa sia effettivamente una succa di shalom. È un, così, a mio avviso, un responso che merita di essere tenuto presente anche, diciamo, al di là dell'occasione latina che lo ha suscitato.
L'insegnamento finale che tu dicevi, così, questa cosa, c'è posto anche per i ladri, nel senso che forse i ladri, dopo che pur non sono più ladri, o quantomeno si sono redenti.
No. Questa è un'altra elaborazione interessante alla quale francamente non avevo
presente.
Ho esordito, effettivamente ho esordito dicendo che in questi cinque giorni fra Kippur e Sukkot i nostri peccati non vengono, il file non li coltiva, insomma, siamo considerati. Però da partire da Sukkot, si fa un lavoro, si comincia il calcolo da capo, magari qualcuno che ha rubato qualche cosa proprio la sera, è chiaro che noi ci auguriamo che insomma i tabu hatayim in haaretz, no? Che finiscano, che finiscano i trasgressori, non nel senso che vengano fatti fuori, ma nel senso che facciano teshuva, in questo modo si recuperino, insomma. Comunque, insomma, trovo che sia importante questa considerazione effettivamente che il Remà ci propone. Girando pagina, se abbiamo ancora alcuni minuti, approfittavo di questa considerazione sul rapporto tra i ladri e la succa per investigare, questa volta attraverso il Maimonide, qual è la regola nel caso in cui la succa stessa sia rubata? In cui non ci si limiti, cioè, a portare via oggetti di proprietà altrui contenuti nella sua succa, ma la succa stessa sia rubata. La prima domanda, nell'affrontare questo argomento, è se la succa che noi occupiamo su Sukkot deve essere di nostra proprietà oppure no. Cosa dite? Il Maimonide tratta dell'argomento del quinto capitolo, alla fine del quinto capitolo del Hot Sofa Sukkah Venirav, caratteristiche del mese di Tishrei, e dice che una Sukkah presa in prestito è Kesherah. Per quale motivo? Beh, il motivo è lo stesso con quale abbiamo concluso il responso del Remà, cioè idealmente la succa, qualsiasi succa potenzialmente dovrebbe poter ospitare tutti i membri del popolo ebraico. E anche, guardate il ragionamento alachico che si fa, se immaginassimo di venderla a ciascuno, cioè se volessimo dire che la succa deve essere di proprietà, va bene? E quindi fossimo costretta a venderla a tutti i membri del popolo di Israele, dividendo il suo prezzo fra tutti i membri del popolo ebraico, la cifra che ciascuno dovrebbe pagare sarebbe irrisoria, meno di una pruta, cioè un valore che non merita di essere considerato. Da qui si evince quindi che se noi entriamo nella sukkah, in una sukkah che non è di nostra proprietà, ovviamente col consenso dei proprietari, non solo siamo i benvenuti da parte loro, ma eseguiamo il precetto della succa. Non esiste l'obbligo di pagare una cifra o di acquistare la succa che occupiamo. È giusto? È una conseguenza dello stesso ragionamento con cui il Remà ha concluso il suo responso. E così continua il Rambam, una sukkà rubata e che c'era, non soltanto una sukkà presa in prestito col consenso dei proprietari, ma anche una sukkà occupata contro il loro consenso, e che c'era. Vediamo, in realtà il punto può riferirsi a due modalità diverse, adesso lo mettiamo. Il principio generale, cioè il principio generale delle mitzvot è che un oggetto rubato non può diventare strumento per una mitzvah. È quella che si chiama mitzvah ba'avera. Perché c'è un versetto che dice che Kadosh Baruch Hu sane gezel be'ola, detesta il furto in un sacrificio che gli viene offerto, e quindi in qualsiasi mitzvah che noi facciamo in suo onore. È chiaro che il furto è proibito dalla Torah, e se noi compiamo la mitzvah partendo da un furto, contraddiciamo noi stessi. La cosa è evidente. Ed in effetti, nel caso del lulav, sempre di Sukkot, noi non possiamo adoperare un lulav rubato, ma una sukkah rubata invece sì. Domanda, le ragioni vengono illustrate in seguito. Come? Ci sono due modalità per il furto della sukkah. C'è il furto del terreno occupato della sukkah, quindi della sukkah in quanto bene immobile, e c'è il furto dei materiali con cui la sukkah è costruita, e in questo caso si tratta di beni immobili. In entrambi i casi la sukkah rubata è kesherah, ma vediamolo da vicino. Se ha affrontato il padrone della sukkah costringendolo a uscire e l'ha occupata abusivamente, è il primo caso, è uscito d'obbligo, ovviamente solo a posteriori, vedi Abad, le Khatrila non incoraggiava una persona a comportarsi in questo modo, è evidente che no. Però a posteriori l'obbligo della sukkah lo ha fatto, in base a quale principio? In base al principio per cui il terreno non passa di proprietà per effetto del furto, e la sukkah dunque ha la stessa regola di quella presa in prestito. C'è una regola nella Halakha che dice en karkanizelet, è impossibile giuridicamente rubare un terreno, perché non si può portare via materialmente. E quindi, se non si può rubare, significa che il passaggio di proprietà del terreno non è avvenuto. Il terreno rimane in mano al suo primitivo proprietario, anche se è occupato in questo momento da altri. E siccome il furto non ha avuto conseguenze alachiche sulla proprietà dell'immobile, nulla è cambiato e la sukkah è considerata alla stessa stregua di quella presa in prestito. Il fatto che in questo caso non ci sia il consenso dei proprietari è secondario. Ovviamente si esce d'obbligo solo a posteriori, noi non incoraggeremo nessuno a comportarsi in questo modo, è contro la morale. E anche se il furto riguarda i legni, quindi non più l'immobile ma i beni mobili, con i quali il ladro si è poi fabbricato una sukkà per sé, è comunque uscito d'obbligo, a posteriori ovviamente, anche in questo caso. Qui qual è la differenza? La differenza è che nei beni mobili il furto provoca sì delle conseguenze all'arca. Però, attenzione, guardate che cosa arriva qui. C'è una takkanah dei chachamim per favorire la teshuvah dei ladri. Parlavamo di teshuvah prima, no? Takkanat hashavim. Se io rubo un oggetto, lo devo restituire fisicamente, a meno che non lo abbia manipolato. Se io l'ho trasformato, cosa devo fare? Non sono più tenuto, ovviamente, a restituire l'oggetto come era, ma sono tenuto a riparare il valore, a risarcire. Cosa succede? Se io rubo una trave, come è il nostro caso, e nel frattempo la adopero per una mia costruzione. Questa trave c'è, però se io imponessi al ladro di restituirla fisicamente, come normalmente è la norma, lo costringerei a demolire la sua costruzione. E cosa succederebbe? Che nessuno restituirebbe più niente. Per cui i nostri Chachamim hanno stabilito che il ladro può tenersi Natale, ma deve ripagarla. Non lo costringiamo a demolire la costruzione che ha fatto. Takkanat Ashabim, per incoraggiare la teshuva dei ladri. Le leggi sul pentitismo sono molto antiche. Leggiamolo qui, vediamo se lo scrive bene. Si tratta di una takkanat dei Chachamim. Attenzione, i Chachamim su che base possono stabilire di chi è la trave? Esiste un altro principio alachico che dice Efker Bet Din Efker, cioè l'esproprio di un Bet Din ha valore di esproprio entro certi limiti. Ovviamente il Bet Din ha diritto di espropriare la trave, in questo caso dal padrone al ladro, anche se originariamente il ladro sarebbe tenuto a restituire al padrone la sua trave, perché appartiene, gli è stata rubata, appartiene al padrone. I Chachamim hanno l'autorità di dire no, la trave te la puoi tenere tu a condizione che la ripaghi. In questo caso, benché secondo la Torah un oggetto rubato debba essere restituito fisicamente, i Chachamim hanno stabilito che il padrone della trave rubata, una volta che il ladro l'abbia nel frattempo adoperato con una costruzione, abbia diritto al semplice risarcimento.
Quindi costruzione in generale, non solo la zucca.
Certo, la costruzione in generale. No, il Rambam ribadisce questo concetto nel Rechot di Zelà, cioè nelle regole sul furto. Nella Rechot sul furto. Certo, è una disposizione per favorire la teshuva del ladro, quella di non costringerlo a demolire la costruzione per restituire fisicamente la trave rubata. Maghen Avraham, commenta il Shulchan Aruch, scrive, nel caso della zucca, che se però il ladro si rifiuta anche di pagare, la sukkà non può più dirsi sua in alcun modo, non ci sono più giustificazioni di nessun tipo, e quindi non esce l'obbligo dalla mitzvah. Come non osserva la mitzvah ben Adam Lachaverò di restituire e risarcire il furto, è una mitzvah, non esce l'obbligo neanche dalla mitzvah ben Adam Lamakom di risiedere nella sukkà durante il Sukkot. E perfino, aggiunge il Rambam, se avesse rubato delle travi senza fissarle o modificarne la struttura in alcun modo, per cui sarebbe facile recuperarle fisicamente, non occorre demolire tutto, il ladro è comunque uscito d'obbligo a posteriori da questa succa costruita in questo modo mediante il semplice risarcimento in denaro. Perché? Perché i Chachamim hanno espresso qui parere facilitante per riguardo alla mitzvah di Sukkot. Quindi quest'ultimo caso è limitato alla festa di Sukkot. Siccome la mitzvah della Sukkah ha comunque la sua dignità, noi cerchiamo di facilitare la vita a tutti, compresi i ladri. Diciamo, poveretto, questo qui non aveva altra possibilità che fare così per poter osservare, uscire d'obbligo dalla mitzvah della Sukkah. Però questa facilitazione vale soltanto per la Sukkah. Infine, ed è il caso che il Rema ha riportato, vi ricordate che vi ho detto che l'avremmo commentato alla fine, colui che costruisce la sukkah sul suolo pubblico, la sukkah stessa è Kedesh. Qual è il problema? Quale sarebbe il problema? Benché il suolo pubblico appartenga anche ai cittadini non ebrei, pazienza agli ebrei. Gli ebrei condonano, ma si tratta di una mitzvah, gli ebrei condonano, d'accordo? Il problema sono i non ebrei, ai quali della sukkah non può importare nemmeno. Va bene? Se io costruisco la mia sukkah in Piazza San Carlo, qualcuno probabilmente avrebbe da ridire, perché anche secondo l'Arachà l'atto potrebbe configurarsi come furto nei loro confronti, è furto di spazio pubblico. Vale invece di nuovo anche qui il principio per cui un terreno non passa di proprietà per effetto del furto, non può essere rubato ed è considerato come preso in prestito come sopra. Si discute però se si può recitare la berachà in questo caso.
Si può prendere in prestito unilateralmente senza che l'altro conceda il prestito.
Allora, c'è il caso molto, molto, molto famoso che ci sono i Chabad che in tutto il mondo costruiscono le Sukkot sulle piazze, sì, ma chiedono il permesso al sindaco, Sì. E lo invitano anche, no? Pubblicare relazione. A Hanukkah, ma questo non ascolto. Questa è la festa dopo, a Hanukkah. Ci sanno fare non solo politicamente, ovviamente, ma anche economicamente. Una volta che chiedi il permesso al sindaco, e il sindaco te lo dà, il problema è assolutamente superato, perché il sindaco comunque rappresenta tutti i cittadini. E quindi è ovvio che in questo caso la sukkah, una volta che, come presumo, abbia tutti gli altri crismi per essere una sukkah, c'era. Si può dire la verità.
Ecco, il fatto che non si può rubare il terreno, c'è un caso, la servitù di passaggio abusiva.
Questo è un argomento che effettivamente approfondiremo. C'è in generale, per quanto riguarda la Sukkah, una tendenza alla facilitazione, a facilitare la vita proprio per non creare problemi all'esecuzione della mitzvah. Il ragionamento che si fa è, certo, il ragionamento di fondo è: questa persona non si è comportata bene verso il prossimo, però gli riconosciamo l'attenuante che lo fa non per un godimento materiale suo,
personale,
ma per eseguire una mitzvah. Lo ha fatto in modo sbagliato o in modo incompleto, a seconda dei casi, però diciamo questa è un'attenuante che noi gli riconosciamo. È interessante questo rapporto fra Ben Adam la Haverò e Ben Adam e Ben Adam.
Parlavi prima dell'impossibilità di far pagare per l'ingresso in Sukkah, a un certo momento.
Ho detto questo?
No, mi sembra di averlo letto, cioè...
No, ho capito. No. Se noi dicessimo, questo è il ragionamento che il Talmud fa, che la Sukkah deve essere di proprietà, anche se noi immaginassimo una cosa di questo genere, questo significa che qualsiasi ospite che viene anche nella nostra Sukkah, non perché glielo chiediamo noi, ma per Halakha dovrebbe pagare la parte di Sukkah che occupa. Siccome qualsiasi Sukkah è concepita, almeno teoricamente, per includere tutto il popolo di Israele, se arrivassero anche centinaia di persone nella Sukkah, magari anche uno dopo l'altro, tutto sommato, e ciascuno si dovesse trovare a pagare la sua parte di Sukkah, la cifra sarebbe irrisoria. Allora, questo è il ragionamento che ho fatto, non ho detto al contrario. Sono proprio arrivato a concludere. La presa significa che non si va a pagare l'ingresso su
casa. Volevo arrivare a Torino, c'era l'usanza sino a qualche secolo fa di far pagare il posto in tempo.
Un'altra questione. No. Il posto di tempio e una sukkah sono due cose diverse. Il posto in tempio si fa pagare, tanto questo non esclude la possibilità comunque alle persone di entrare nel Beit HaKnesset stando in piedi. Quindi il pagamento del posto al tempio non è un impedimento all'esecuzione della mitzvah di partecipare alla tefillah pubblica. Punto primo. Qui, se noi facessimo pagare l'ingresso nella Sukkah, impediremmo a delle persone probabilmente di eseguire la mitzvah della Sukkah. Questa è già una bella differenza. In secondo luogo, il pagamento del posto al tempio è una forma di tassazione, in sostanza, che la comunità richiede per il mantenimento del Beit HaKnesset stesso. E quindi su questo non c'è effettivamente, diciamo, nel mondo ebraico non c'è, ci sono poi modalità diverse, per esempio nel mondo ashkenazita negli Stati Uniti non esiste la tassa annuale alla comunità, esiste il pagamento al posto al tempio, però ci sono anche pur con delle cifre in qualche caso molto ingenti, che però bisogna comprendere che sono occasioni uniche per queste comunità che non hanno la valenza territoriale che hanno le nostre comunità sono relativamente potenti da questo punto di vista. Lì no, perché lì nella stessa via trovi 4-5 battei per essere diversi, e quindi non c'è modo, nessuno di questi ha potere coercitivo nei confronti degli ebrei che abitano nella zona di iscriversi. E quindi devono approfittare di quelle occasioni annuali in cui la gente ci viene a venire al Tempio e si presenta per poter partecipare. E quindi è perfettamente logico che chiedano questa tassazione, anche se può essere una regola, insomma. Signori, Chag Sameach.